Arpeggi.
Piccolo Atlante dell'organetto con Alessandro D'Alessandro. Roberto Leidi ha scritto: l'organetto non è uno strumento nato in Italia, fa parte di quella serie di strumenti meccanici di origine colta e artigiana urbana costruiti nell'Ottocento in Europa, alcuni dei quali si sono diffusi nella musica popolare di vari paesi, non solo europei, per lo più in sostituzione di strumenti più antichi, via via che questi uscivano d'uso.
Nella prima puntata abbiamo parlato degli aspetti più tecnici dello strumento, ovviamente a grandi linee e non entrando in dettagli maggiori e molto approfonditi. Ma io credo che l'elemento più importante sia la storia di questo strumento, dell'organetto. È uno strumento viaggiatore a tutti gli effetti, un po' come tutte le fisarmoniche, e l'organetto ricordiamo che è il papà della fisarmonica, è lo strumento musicale dei migranti. Per questo lo ritroviamo in buona parte del globo.
Ma qual è quindi, Alessandro, la storia dell'organetto? Dove e quando nasce, ad esempio?
Per esempio, il musicologo francese Monichon nel 71 fa delle ricerche e sostiene che 4500 anni fa i cinesi suonassero già uno strumento che utilizzava il sistema d'ancia libera. Quindi i cinesi hanno inventato anche l'organetto, è incredibile a dirsi, ma è così. Poi ricordiamo anche che il politico, scrittore e inventore nordamericano Benjamin Franklin, noto anche come il padre del parafulmine, aveva inventato uno strumento chiamato armonica, ma nulla a che vedere con il nostro strumento. L'organetto, o meglio, diciamolo come si dice in gergo accademico, la fisarmonica diatonica, nasce in Austria nel 1829 ad opera di Cyril Demian, costruttore di organi e pianoforti a Vienna. Immaginate le città europee ottocentesche, Parigi, Vienna, ma anche città russe o inglesi, come potevano essere ad inizio Ottocento. Se guardiamo le immagini che le stampe e i romanzi ci hanno dato di quello spaccato della vita, capiamo il tipo di vita che la società borghese aristocratica conduceva. A questo proposito cito dal libro di Andrea Del Favero, che è un organettista e ricercatore friulano, che dice: questa prima versione dello strumento è nata per agevolare le giovani della buona borghesia viennese, che avrebbero potuto così accompagnare il canto senza dover vergognosamente aprire le gambe per suonare il violoncello. Questa è una cosa molto interessante anche per capire appunto il contesto. Lo strumento originario era denominato accordion e aveva 5 tasti e ogni tasto emetteva un accordo completo, quello che oggi noi abbiamo sulla mano sinistra. Vi faccio ascoltare. Questi, per esempio, è un accordo. In questo caso sono solo 2 note, ma in genere un accordo è formato da 3 note. I pulsanti che c'erano sulla mano destra, quindi su quella che abbiamo detto che è quella del canto, emettevano un accordo completo, aveva 5 tasti, 5 a chiudere e 5 ad aprire, quindi riusciva a produrre 10 accordi completi con soli 5 tasti. Questo era fondamentale per accompagnare il canto. Abbiamo detto appunto che il sistema è bitonico, quindi appunto 5 a chiudere e 5 ad aprire.
A Zion hoary winter's night, she's shivering in the snow. Surprised I was with sudden heat, which made my heart to glow. And lifting up a fearful eye to view what fire was near, a pretty babe all burning bright did in the air appear. Who scorched with excessive heat, just floods of tears did shed, as though his flood should quench his flame with which his tears were fed. Alas, quoth he, but newly born in fiery heats I fry, yet not a bush to warm their hearts or feel my fire but I. Think thought ashes. Love is the fire, the size of smoke. The ashes, shame and scorns. The fuel, justice, lay a thorn, and mercy blows the coals. The metal in this furnace wrought of men's defiled souls. For witches now on fire am to work them to their good. So will I melt into a bath to wash them in my blood. With this he vanished out of sight and swiftly shrunk away. And straight I caught it up to mind that it was Christmas Day.
Burning Babe, Sting da If on a Winter's Night. Beh, Alessandro, forse qualcuno non se l'aspettava, no? Di trovare no. Sting in questo programma.
No, in realtà c'entra benissimo, soprattutto c'entra in queste prime puntate, perché penso che la massima aspirazione di un musicista sia suonare con Sting al giorno d'oggi. Ebbene, in questo brano, ma in questo disco e in altre produzioni, c'è un organettista inglese che si chiama Julian Sutton. Penso che sia importante per il processo che sta vivendo lo strumento far capire dove questo strumento originariamente limitato e, come dire, povero contadino, anche se appunto di origini, come vedremo, industriali, insomma, è arrivato a grandi traguardi.
Un altro esempio musicale con Didier Lallois in questo caso, ma Alessandro, come arriva in Italia quindi il tuo strumento, l'organetto?
L'organetto stava riscuotendo un grandissimo successo in tutta Europa in quel periodo. Pensate che a Parigi già nel 1832 erano stati già pubblicati due metodi per accordeon, in Francia ovviamente, non accordeon come in Austria, ma è proprio in Italia che ha un grande exploit questo strumento, sia per quanto riguarda la parte della costruzione che quello per la diffusione. E qui c'è una storia tra mito e leggenda. Una sera d'estate del 1863, un viaggiatore di ritorno dal santuario di Loreto in provincia di Ancona si fermò presso un casolare a Castelfidardo chiedendo ospitalità per la notte. La leggenda dice che addirittura fosse lo stesso Damian, ma questo sappiamo che non può essere perché Damian era già morto nel 1847. Il pellegrino, oltre alla bisaccia, aveva con sé a tracollo un oggetto che produceva musica, e il contadino che lo ospitava ne fu molto colpito, e forse proprio dalla forma, forse dal suono, il contadino se ne appropriò, nel senso che o se lo fece cedere o è possibile che durante la notte abbia disegnato la pianta pezzo per pezzo. Quel contadino si chiamava Paolo Soprani e lui creò il primo laboratorio di costruzione di organetti a Castelfidardo in Italia. E quindi proprio da quella leggendaria notte nel 1863 che potremmo datare l'arrivo dello strumento dell'organetto in Italia e della sua successiva diffusione. Cito sempre dal libro di Gian Attasio: il fatto che fu un contadino a costruire il primo di una serie di strumenti destinati a eseguire proprio il repertorio contadino non è privo di un certo valore simbolico. E questo mi piace leggerlo perché secondo me è importante. Ecco perché sempre Gian Attasio lo definisce strumento contadino nell'era industriale, perché è proprio così. Tutti pensano che sia uno strumento antico per la sua diffusione popolare, in realtà è uno strumento del tutto moderno dal punto di vista meccanico, ma è stato quasi catturato dai contadini che se ne sono appropriati, lo hanno sviluppato a propria immagine. Quindi appunto è importante sottolineare come la diffusione dell'organetto e della fisarmonica in genere in tutto il mondo avvenga grazie ai migranti europei, lavoratori, gente che parte, che con questo strumento agile e completo girano il mondo.
Beh, è strumento che il nostro pubblico a questo punto non vede l'ora di sentire. Tu l'hai portato con te per nostra fortuna, cosa ci proponi?
Vi faccio ascoltare un mio brano che si chiama Interludio.
Alessandro D'Alessandro per noi. Alessandro D'Alessandro, questo era un suo interludio col quale chiudiamo la seconda parte del nostro piccolo Atlante dell'organetto. Grazie Alessandro, a presto.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.